E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
In diretta su radiocittaperta.it, martedì 11 novembre 2025. Come preannunciato prima degli spot di metà trasmissione, abbiamo riaperto le danze, è il caso di dirlo, con la nostra consueta finestra sulla musica italiana del 1975, che chi appunto ha orecchie per intendere avrà già capito, è dedicata alla nuova compagnia di canto popolare e all'album del 1975 Tarantella Canun Va Bona, prodotto da Renato Marengo, che abbiamo ai nostri microfoni. Ben ritrovato Renato, ci sei?
Beh sì, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Ringrazio Renato che non ha mai, come dire, lesinato la sua disponibilità nei confronti del sottoscritto e di Radio Città Aperta. Insomma, è sempre un piacere. Ricordavo appunto che Renato insomma è un personaggio, se vogliamo, decisivo della cultura musicale non solo italiana degli ultimi 50 anni, giornalista, conduttore radiofonico, tra le menti di Ciao 2001, che è una rivista che ha formato molti di noi all'epoca, e appunto nella sua attività di produttore e di, se vogliamo, ideatore di quello che poi è stato giustamente nominato come Naples Power. Tra le tante cose che fece all'epoca ci fu anche la produzione di questo lavoro che compie esattamente 50 anni, Tarantella Canun Va Bona, del gruppo musicale Nuova Compagnia di Canto Popolare. Intanto va detto che il brano che abbiamo ascoltato, che ancora scorre sotto le nostre voci, si chiama Alla Monte Maranese, e volevo cominciare con Renato con il chiedergli perché si chiama così questo brano, che cos'è questa Monte Maranese?
Beh, molte tarantelle, ma capita anche con le tamuliate, prendono il nome dalla località da cui provengono, perché la prerogativa della ricerca fondamentale per il successo della Nuova Compagnia di Canto Popolare di Roberto De Simone è proprio la registrazione, il recupero della musica proprio mentre viene fatta e dove è stata, dove è nata, quindi tutta la musica popolare del sud. Roberto De Simone fece un lavoro incredibile sulla scia del grande musicista americano Alan Lomax, chiaramente allontanato dal maccartismo dagli Stati Uniti, e che venne in Italia insieme a Annabella Rossi, a Diego Carpitella, girarono l'Italia, si unì a questo giro Roberto De Simone, che allora era un clavicembalista ma aveva passione per tutto quello che era reale, e la musica reale, insomma, era quella
popolare, come
allora,
si dice.
Per esempio anche a Bieste, no? C'è una tarantella che si chiama Bieste Sano, Bieste Sana, a Rodi, Rodi Garganico, si chiama Rodianella, e così alla Monte Maranese. Cioè,
perché Monte Marano è una località, giusto? Dove voi
una
andassi...
località,
sì, e tu avevi assistito proprio alla registrazione di un brano, giusto?
Ma sì, Roberto ci portò praticamente nei giorni del carnevale, un carnevale particolare, per strada, a parte gente mascherata eccetera, ma tutti con tamburelli, ciaramelle, fisarmoniche, tutti a suonare, e tutti a suonare con un ritmo incorporato come i blues dei Neri d'America, no? Che hanno sempre avuto il ritmo all'interno delle proprie pulsazioni. E quindi ecco, questa è stata una delle cose più importanti. Devo dire, il nuovo compagno di Cantore è un fiore all'occhiello delle mie produzioni, così come in altri settori, Opus Cavanza per la musica prog, ma soprattutto Roberto De Simone e la nuova compagnia di canto popolare, insieme agli Showman. Vorrei ricordare
il compianto
James Senese, sì, che ahimè ci ha lasciati, che è stato fondamentale per tutta la contaminazione e il rapporto fra la napoletanità e la musica nera, essendo lui figlio di un americano di colore e di una napoletana. E dunque, quindi con Roberto De Simone, la nuova compagnia, che in realtà era stata fondata da Eugenio Bennato e Carlo D'Angio, io fui riportato a Napoli mentre giravo il mondo con Rolling Stones, Beatles e tutto quello che potete immaginare nel grande mondo del rock, no? Con 2001, programmi radiofonici. Eugenio mi riportò violentemente, mi fece rituffare nelle mie stesse origini, e io insomma trovai che questa musica andava diffusa, divulgata. Perché sai, i ricercatori come De Simone non cercano successo, onori, cercano solo la qualità, e se fosse stato per lui non si sarebbero neanche fatti dischi, non per cattiveria, ma perché il disco aveva a che fare col commercio, con l'industria, lui non voleva
compromessi,
speculare.
Certo.
Esatto.
Oh, una cosa che tu hai giustamente messo in evidenza è questo lavoro di ricerca, di continuo risalire la corrente, andare alla fonte di quanto la cultura popolare, generalmente del meridione, perché ovviamente è un discorso specifico, tu hai parlato della Campania, ma abbiamo parlato anche della Puglia, eccetera.
Della Basilicata.
Certo, una, come dire, sì, una rinascita proprio di qualche cosa che per anni era stato seppellito, e anzi addirittura veniva considerato di serie B. Questa operazione culturale, che poi dopo di lì a poco avrebbe generato quel capolavoro che è La Gatta Cenerentola,
certo,
insomma, non basteranno mai le parole per sottolinearne l'importanza e quanto questo solco profondo poi abbia generato 2000 rivoli, 2000 sfumature e
sì,
diverse direzioni che la musica popolare, il folk, il neofolk, insomma, ci sono tante sottoetichette che però nascono tutte da questo ceppo,
certo,
originario, no?
E possiamo dire in due parole, così non rubiamo tempo ai nostri ascoltatori, praticamente così come nell'America del Sud, in Brasile, la musica popolare diciamo, di quelli poverini che erano stati portati più, sì, che altro nelle Americhe, no?
Gli schiavi, fusa, insomma.
Esatto, si era fusa con la musica poi che veniva fatta anche dai contemporanei, quindi si era creata la musica, la cosiddetta musica brasiliana. E beh, io ebbi la fortuna di incontrare all'inizio degli anni 70 Vinicius de Moraes, che è uno dei più grandi poeti e parolieri e compositori brasiliani, e lui aveva fatto un'operazione parlando di musica brasiliana. Dice: voi conoscete la musica del Carnaval de Rio, che, con tutto il rispetto, grande musica, però esiste esiste un nucleo di compositori che intervengono sia socialmente, culturalmente e con la propria abilità, e che io ho riunito, ho chiamato Bossa Nova, e parlava di Tocchigno, di Gaetano Veloso,
Gilberto
Gil, insomma dei più che Maria Bethania,
Chico Buarque.
Sì, e mi venne proprio l'idea, io già producevo compagnie di canto popolare, Tony Esposito, Roberto De Simone, Edoardo Bennato, allora dissi, se i brasiliani sono riusciti a creare Bossa Nova, questo movimento, perché noi non possiamo creare le post power per distinguerci dalla canzonetta napoletana.
Quella diciamo classica, certo.
Esatto, in questo le post power mentre c'era il jazz rock di Napoli Centrale che derivavano dagli showman, c'era il rock and roll di Edoardo Bennato, c'era la musica fantasiosa mediterranea di Tony Esposito, Tullio De Piscopo, insomma tutti quelli, Osanna, la teatralità strepitosa. E allora a quel punto chiamai Nepos Power, questo movimento, dove l'ultimo arrivato diventò poi il leader massimo, che è Pino Daniele.
Certo.
E con Enzo Abitabile, insomma, praticamente questi ragazzi si erano formati non solo ascoltando la musica, ma contattando quei locali frequentati dagli americani delle basi NATO, che io uso il termine dominavano Napoli, ed erano le basi NATO che si trovavano, cioè i localetti del porto, dove molti di questi giovanottoni si portavano dietro sassofoni, bacchette per suonare le batterie, e suonavano e si mescolavano con i nostri, e nasceva questo rock mediterraneo di cui poi...
Contaminato, certo.
Esatto.
Una cosa che tu mi hai raccontato e che ti prego ripetere ai microfoni di Radio Città Aperta è che questo Tarantella Canon Va Bona in realtà poi diventò una specie di spartiacque, perché proprio per una diversa concezione del percorso da intraprendere di lì in avanti,
sì,
fu all'origine di una cosiddetta spaccatura, comunque di una deriva che la nuova compagnia di canto popolare dovette affrontare, per cui da una parte, tra virgolette, rimase appunto la tradizione, e dall'altra l'innovazione rappresentata da Eugenio Bennato, che mal digeriva l'idea di rimanere un po' troppo fossilizzati sulla ricerca etnomusicologica, se vogliamo.
Sì, no? Sì, diciamo, hai riassunto abbastanza bene. In realtà avevamo fatto 5 LP o 6, adesso non ricordo, con la nuova compagnia, e la nuova compagnia aveva avuto anche dei grandi clamori grazie a Tamuriata Nera dell'anno precedente, che era diventato un hit mondiale, una cosa straordinaria.
E poi praticamente quindi, è la storia di James Enese, se vogliamo.
Esatto, sì, appunto, si parlava di un figlio della guerra, esatto. Allora, questa operazione generò un grande successo della compagnia, ma contemporaneamente da parte di Roberto De Simone, che era invece, Roberto De Simone era molto rigoroso, no? Voleva continuare nell'ambito della tradizione popolare, e stava già covando quella meraviglia che tu hai già accennato, che era la Gatta Cenerentola. Però per fare la Gatta Cenerentola lui avrebbe usato, e poi l'avrebbe fatto, tutti gli elementi della compagnia di canto popolare, aggiungendo Concetta Barra, Isa Danieri, altri grandissimi protagonisti della scena anche teatrale napoletana, per creare quella che io definisco la più grande opera contemporanea, che insomma, specie di grande musical, che è stato la Gatta Cenerentola. Eugenio risentiva di questo, perché chiaramente erano privilegiati i personaggi attori, Fausta Vetri faceva la Cenerentola, Peppe Barra la Matrigna, Patrizio Trampetti la sorellastra, e Giovanni Mauriello il marito cornuto e cattivo,
perché erano tutti quelli che cantavano praticamente.
Esatto, erano quelli che cantavano ed erano anche teatranti. Eugenio era più musicista, e una volta finito questa esperienza importantissima per lui, formativa, con la nuova compagnia di canto popolare, voleva continuare, e poiché c'era anche l'influenza del fratello Edoardo, per il quale pure Eugenio componeva diversi pezzi, no? Perché erano molto legati nel mondo del rock, e Eugenio quindi si stacca e io restai per un po' fra la compagnia ed Eugenio cercando di l'impossibile di conciliare,
certo.
Ma ho seguito Eugenio formando Musica Nova che scovata Teresa De Sio, messo a fianco Eugenio Tony Esposito che già aveva successo con Gigi De Rienzo, Bob Fix, Pippo Cercello, nacque questo vero come si dice, testimonial musicale dei Post Power, perché era una vera e propria contaminazione, l'uscita di musica popolare che continua col contemporaneo, quindi che si immerge nel rock, nel jazz, nel techno, nella world music vera. Ma
infatti, ecco, mi hai tolto le parole di bocca, perché praticamente possiamo affermare con sufficiente sicurezza che il progetto di Musica Nova è l'embrione di quello che poi dopo diventò, perlomeno nel territorio nazionale, il concetto di world music, cioè la contaminazione, esatto, l'utilizzo di linguaggi non necessariamente legati alla tradizione, ma che partono comunque dal folklore, partono dalla ricerca e partono dal racconto dei nostri avi, però in chiave con strumentazioni anche elettriche, anche diciamo proprio contemporanee,
certo,
all'epoca e con composizioni anche originali, no?
Esatto, esatto, perché Eugenio recuperò Carlo D'Angiò, che era stato uno dei fondatori, e insieme fecero delle cose incredibili. E un programma radiofonico che facemmo proprio io e Eugenio, la sigla del programma era, per avallare quello che hai appena detto, era una tarantella che faceva Eugenio con un violino quasi satanico, no? Sai, quei violini in crescendo, e che veniva fuso con un brano fantastico di Bob Dylan, che era un brano dedicato a un detenuto, praticamente col violino di cui faceva uso anche Bob Dylan, no? In maniera country,
certo,
country rock.
Certo. Beh, quella era l'epoca, ecco, di Desire, no? Aveva probabilmente preso ispirazione,
esatto,
da Hurricane, il brano dedicato.
E proprio Hurricane era il brano di cui.
No,
di cui
io, stavamo. Renato, tanto per far capire quanto tu fossi proprio anche visceralmente coinvolto in questa, pur non essendo musicista, però praticamente eri protagonista di questa trasformazione culturale,
sì,
ci terrei che tu raccontassi proprio come l'esempio e un episodio in particolare di Renato De Simone,
di Roberto
De Simone, scusami,
sì.
Renato,
sì,
sei tu,
no, vabbè,
abbia praticamente segnato la tua vita, cioè noi non scordiamoci,
sì,
che tu sei figlio di un importante musicista, sei un rampollo della Napoli bene, che a un certo punto, come una specie di San Francesco, si spoglia degli abiti borghesi per fare una scelta di campo che poi ti segnerà per tutta la vita, no?
Certo, allora diciamo il rock mi aveva già toccato, no? Mi aveva già toccato, per cui già mi ero orientato verso una diversità combattente, quella dei beatnik, quella degli emarginati, quella di quelli che a Woodstock gridavano contro la guerra, eccetera. Però come situazione italiana proprio mi convinse fortemente che bisognava riallacciarsi alla tradizione popolare, quindi non solo creare musica elettronica o musica ritmica e basta, un gesto di Roberto De Simone. Roberto De Simone, anche lui proveniva dal conservatorio, da studi rigorosi, era un fan prodigio, no? In tutto, direttore d'orchestra, arrangiatore, ma soprattutto era un grandissimo, pensa, era l'unico che suonava l'organo della sede RAI di Napoli, che era un organo gigantesco.
Sì, era quello di Senza Rete, no? Quello del, esatto, famoso programma Senza Rete,
esatto,
l'Auditorium di Napoli, caspita.
Esatto, però oltre a questo virtuosismo lui ne aveva un'altra prerogativa, era un grandissimo clavicembalista in carriera, cioè era uno dei clavicembalisti a livello europei più richiesti. Allora fece un gesto che mi impressionò molto, perché cominciò ad amare follemente la nuova compagnia di canto popolare, in parte sua creatura, proprio perché erano le sue musiche, tra l'altro che vedeva fatte in quel modo strepitoso, senza tradire l'autenticità popolare, e lui cominciò a suonare una gigantesca tamborra ai concerti della compagnia di canto popolare. Lui faceva l'introduzione, diceva delle parole e poi suonava la tamborra con la compagnia, e per suonare la tamborra devi necessariamente rovinarti le mani, ti vengono i calli, ti si deformano le dita, quindi in realtà quel gesto era sacrificare una carriera con uno strumento borghese salottiero che era il clavicembalo per suonare uno strumento popolare vero in mezzo alla gente che era la tamborra.
Quindi ecco, tu ti sei trovato gesto completamente concorde con questa scelta, se vogliamo anche politica, no?
Esatto, politica, sociale, da tutti i punti di vista. Cioè, e da allora, insomma, tutto mi ha caratterizzato un po' con i libri, con i programmi, con le produzioni e con le scelte anche di vita, ovviamente, anche esistenziali.
Certo, per tornare a questo album Tarantella che non va buona, proprio per ad ulteriore riprova della grande ricerca che c'era diciamo alla base di questo lavoro, ti chiederei di parlare della copertina che apparentemente sembra molto scarna, perché sul frontespizio c'è solamente il titolo del disco, ma poi in realtà
ecco, la copertina fu uno studio mediato fra tutti noi. Vabbè, io ero abituato alle copertine, cioè Umberto Tedesco era un grandissimo autore, tanto per dire, aveva fatto le copertine degli Osanna, di Tony Esposito, di Edoardo Bennato, quindi copertine a livello internazionale altissime. Lui era un fotografo ma anche un creativo, e lui aveva fatto tutte le copertine precedenti della compagnia. A un certo punto Roberto sentì l'esigenza e dice: ma noi basta che scriviamo Tarantella che non va buona, nuova compagnia che va, nella maniera graficamente più elementare così. Infatti sul fronte c'è scritto quasi a macchina da scrivere: Tarantella che non va buona, nuova compagnia di canto popolare. Ma sul retro ci fu una mediazione. Roberto voleva che si evidenziasse in qualche modo proprio lo spirito popolare, non più quello, diciamo, jazz rock folk, che era anche più fantasioso. E chiese proprio a Umberto di fotografare degli ex voto. Sapete che sono gli ex voto? Allora, ex voto sono delle figure, dei piccoli manufatti in argento, che le persone che si sono salvati una mano, una gamba,
sì, per grazia ricevuta, no?
Per grazia ricevuta, addirittura c'è anche un soldato perché sopravvissuto alla guerra, cioè, e gli ex voto sono il retro della copertina, che in realtà lo
con delle figure
vedere.
Ci sono dei cavalli, delle mucche,
esatto,
insomma,
esatto,
io pensavo perché che fossero più legati, nella mia ignoranza pensavo fossero più legati alla smorfia, cioè vedevo dei numeri anche.
No, pensa che il cavallo, perché per un contadino, per una, insomma,
fondamentale,
un muratore,
certo,
il cavallo che si azzoppa è un disastro, no?
Certo.
Oltre all'affetto. Ecco, e quindi è questa. Poi Tarantella che non va buona, il nome lo si potrebbe chiamare oggi, con quello che succede fra Trump, Netanyahu, questi signori della guerra, si potrebbe chiamare oggi un titolo di un brano Tarantella che non va buona, perché non andava bene quello che stava succedendo nel mondo. Ecco perché questo grande titolo.
Una musica che non funziona, se vogliamo, no?
Una musica che non funziona a quella esterna. Quindi
certo,
loro
certo.
Ne recuperavano una che
invece era più efficace, certo.
Ecco, questa è un po' la storia.
Allora, da 50 anni fa, voi potreste anche pensare che Renato Marengo si sia un pochettino seduto sugli allori, se di allori possiamo parlare, ma invece la sua convinzione, la sua, come dire, caparbia ostinazione riguardo questo movimento Naples Power, Napoles Power, chiamatelo come volete, è tuttora, come dire, vivo e lotta insieme a noi. A riprova di ciò, questo venerdì, il prossimo 14 di novembre, dalle ore 19,
sì,
organizzato presso il Caffè Letterario qui a Roma, via Ostiense 95, grazie anche, sì, all'associazione Music del nostro, sì, comune amico Luca Marino, ci sarà un evento. Ti lascio qualche istante per raccontare di che cosa si tratta.
Allora, con me ci sarà anche Franco Schipani, grande compagno di viaggio da 50 anni, poi lui andò in America e diventò dal Rai Corporation quello che ha fatto andare in America Arbore, Carrà, Zucchero e tutto il nucleo che io chiamo Naples Power, che si esibì dove? Nel luogo più giusto, ad Harlem, quindi in mezzo ad altri autori come loro, personaggi di popular music.
Certo.
Poi io ho scritto un libro di cui insomma è stato un po' la rappresentazione di tutto quello che ho fatto per il movimento Napoli, che ho chiamato Naples Power, il movimento musicale italiano. E in questo libro c'è un racconto un po' di quello che ci siamo detti, più tutti gli altri protagonisti, ma ho voluto anche dei testimoni come Renzo Arbore, Giovanni Minoli, Henry De Luca, persone che oltre a me dicessero, perché a me sembrava un mio racconto personale, una mia...
No, diciamo è stato qualcosa di molto contagioso, giustamente. Il tutto poi con diciamo, lo spirito che aleggia su tutta la serata, che è quello di Pino Daniele, no?
Certo, perché il libro, per esempio, che vabbè, Pino Daniele nel libro Naples Power è ovviamente, insieme a Gian Senese, Roberto Di Simone e tutti gli altri, è un grande protagonista, no? Leader massimo. Franco Schibani ha scritto per la collana che io dirigo per Tempesta Editore, ha scritto un libro proprio su Pino Daniele, La storia mai raccontata, l'ha scritto insieme a Gio Lodato, che è stato uno dei manager importanti nella vita di Pino Daniele, una storia mai raccontata, perché è un episodio che fa capire come il destino fa passare un personaggio messo in disparte, perché i discografici dicono vabbè, questo canta napoletano, vabbè, venderà a Napoli a Forcella, invece poi grazie appunto a quella storia che si racconta in questo libro è diventato Pino Daniele, e quindi una doppia compagnia per chi ci viene a far visita il 14.
E poi c'è ovviamente c'è il concerto con Gente Distratta, con le musiche ovviamente del grande Pino Daniele, che faranno un po' da chiusura alla grande di questa serata. Ricordiamo, venerdì 14 novembre, Caffè Letterario qui a Roma, via Ostiense 95, a partire dalle 19, e il concerto è alle 21. Caro Renato,
io sarei
stato tutto il pomeriggio a parlare con te, ma la musica deve avere sempre la precedenza, quindi
assolutamente.
Abbiamo parlato di Tarantella che non va buona con Renato Marengo, con l'ascolto in sottofondo soprattutto del brano che apriva l'album, lato A del disco, partiva con Alla Monte Maranese. Lo stesso lato A invece si chiude con il brano con il quale salutiamo il nostro ospite. Oh, io già ti prenoto per l'anno prossimo, quando parlerò per il 76 della Carta Cenerentola, quindi preparati.
Fammi solo fare un saluto, perché Montemarano è in provincia di Avellino. Ad Avellino è tornato alle sue origini il mio compagno di viaggio, Maurizio Becker, che insieme a me dirige il nuovo Ciao 2001 che abbiamo riportato in auge. Tra l'altro lui è andato ad Avellino e addirittura si risposerà ad Avellino.
Auguri.
Quindi, ci fa molto piacere al ritmo della Montemaranese.
E invece il brano con il quale ci salutiamo è il brano che chiudeva il lato A dell'LP Tarantella che non va buona, che ha compiuto da poco 50 anni. Il brano si intitola Tu sai che la cornacchia. Grazie ancora, Renato.
Grazie a te e agli ascoltatori, grazie per questo ospitalità.
Tu sai che la cornacchia che sta usanza, tu sai che la cornacchia che sta
Oh!
radiocittaperta.it, la tua radio online.